Wikiradio. Billy the Kid, raccontato da Carmine Pinto.
Il 31 dicembre del 2010 il governatore del New Mexico, Bill Richardson, bocciò l'ultima richiesta di grazia per Billy the Kid. Sembrerebbe molto strano, Billy the Kid era stato ucciso quasi 130 anni prima, era ormai un ricordo per quanto mitico nella memoria dell'ultimo stato costituito negli Stati Uniti continentali, eppure tutto lo Stato si era appassionato a questa grazia postuma su cui doveva esprimersi il governatore. Questa richiesta era stata avanzata da un avvocato di Santa Fe, convinto che la grazia che a suo tempo era stata promessa e poi non concessa dal governatore dell'epoca, dal governatore degli anni della guerra della contea di Lincoln, Lew Wallace, era invece da riconoscere, anche se Billy the Kid ormai era morto ed era morto da quasi 130 anni.
When Billy the Kid killed two deputies, two law enforcement members escaping from the Lincoln County jails, I have to include that in my decision. Accordingly, I've decided not to pardon Billy the Kid, because a lack of conclusiveness and also the historical ambiguity as to why Governor Wallace reneged on his part.
Il governatore Bill Richardson, parlando a una trasmissione televisiva l'ultimo dell'anno del 2010, invece sostenne che non c'erano le condizioni né le prove per riconoscere la validità di quella grazia che era stata concessa più di un secolo prima, e sostenne quindi che Billy the Kid doveva essere condannato. Questa discussione aveva appassionato tutto lo Stato, aveva coinvolto i giornali, aveva mobilitato le televisioni e soprattutto aveva dimostrato che il mito di Billy Kid era vivo, ma anche la spaccatura, la divisione che ai tempi della guerra della contea di Lincoln aveva coinvolto gli allevatori, i pistoleri, i commercianti, gli indiani e i messicani del New Mexico, aveva ancora un eco. E questo eco era innanzitutto tra le famiglie. Tra coloro che si erano mobilitati contro la grazia c'era un uomo che si chiamava Pat Garrett e che, pensate un po', era addirittura il pronipote dello sceriffo Pat Garrett che uccise Billy the Kid il 14 luglio del 1881. Ma c'era anche la famiglia, gli eredi del governatore Lew Wallace, quello che aveva negato la grazia, e proprio loro sostennero che non c'era assolutamente nulla di vero, appunto, il Kid doveva essere condannato. E insieme a loro si mobilitarono appunto tutti coloro che in un qualche modo avevano un familiare, un parente, un ricordo o semplicemente una memoria che si potesse ricondurre a quella storia, e alla fine il governatore, un po' malizioso, un po' sornione, disse che sì, la grazia andava ancora negata, che non c'era nessun perdono per Billy the Kid, però un po' questa storia confermava quello a cui tanto era servito il mito del fuorilegge più famoso del West, e cioè il turismo che appassionava le cittadine, i luoghi, i musei del New Mexico. Ma chi era Billy the Kid? Innanzitutto un ragazzo giovanissimo. Quando fu ucciso nel luglio del 1881 aveva soltanto 21 anni, era nato in realtà a New York e come tanti figli di emigrati, nel suo caso di una donna irlandese, si era spostato con la famiglia nella frontiera e con la madre da cui poi prendeva il suo vero nome, lui si chiamava Harry McCarthy. Si era spostato prima in Arizona, poi nel New Mexico, fino a finire a Silver City, la città dove morì la mamma e dove il giovanissimo Billy the Kid, ben voluto e amato da tutti, proprio per difendere un uomo giovanissimo, uccise una persona che aveva aggredito un suo amico e diventò da quel momento un fuorilegge famoso, ma soprattutto un mito della frontiera.
I'll tell you the story of Billy the Kid, and I'll tell of the things that this young outlaw did. Way out in the west when the country was young, when the gun was your law and your law was your gun. Now the Mexican maidens liked Billy so well, how many he had no expert could tell. While singing and drinking he come to his end, shot down by Fat Garrett who once was his friend.
Il 17 agosto del 1877 Billy Kid ha commesso il suo primo omicidio e cominciò a fuggire per la frontiera, come facevano migliaia di giovani, di ragazzi come lui. La frontiera era un posto dove, innanzitutto, quello che balzava agli occhi di chi andava a conoscere questo mondo incredibile era fatto di giovani, di ragazzi, a volte giovanissimi. Billy Kid cominciò a spostarsi verso il New Mexico, gli Apache gli rubarono il cavallo, fu adottato da una famiglia che cominciò a insegnargli le regole dell'allevamento del bestiame, iniziò a sparare, iniziò a diventare quel padrone del maneggio delle armi che lo renderà appunto Billy the Kid, e cominciò soprattutto a radicarsi in questo mondo di frontiere, il territorio del New Mexico, che all'epoca non era ancora uno stato, verrà riconosciuto come tale solo alcuni decenni dopo, popolato non solo da giovanissimi, ma soprattutto da quel miscuglio di razze, di gruppi sociali che era la frontiera, immigrati irlandesi, protestanti, cattolici, tedeschi, anche qualche italiano. Una suora italiana, ad esempio, teneva un diario in cui raccontò la morte di Billy Kid. E poi messicani, indiani, persone che in questa frontiera ricca combattevano, si arricchivano, fuggivano, morivano e spesso si intrecciavano tra di loro. Billy Kid diventò soprattutto amico dei messicani, ma innanzitutto leader per i ragazzotti, queste persone di 18, 19, 20, 21, 22 anni, che a volte facevano i cowboy, a volte i commercianti, a volte gli sceriffi, molto spesso i fuorilegge. E in questo mondo in cui aveva imparato a sparare, aveva imparato ad allevare il bestiame, aveva imparato a conoscere gli uomini e soprattutto le donne. Le descrizioni fisiche di Billy Kid sono di un ragazzo di 1,73 m, molto piacente, che affascinava gli uomini, ma soprattutto le ragazze messicane che lo adoravano. Bene, vide questo ragazzo appunto diventare un leader popolare per questi ragazzotti, e trovare lavoro in questa contea di Lincoln, dove, come nel resto del territorio, la ricchezza, la grande ricchezza, era l'allevamento del bestiame. Conobbe un inglese, si chiamava Tunstall, e cominciò a lavorare per lui. Questo gli volle molto bene. Billy a sua volta si legò tantissimo a questo ricco proprietario che si era spostato nel Mexico, nel New Mexico, per investire, e cominciò a fare il suo lavoro non solo di guardiano di bestiame, ma anche di uomo di scorta, di uomo che aggiustava i conti, come facevano tutti i cowboy dell'epoca, che erano allo stesso tempo allevatori, guardiani, pistoleri, e che qualche volta si trasformavano anche in fuorilegge. E fu in questo contesto che iniziò uno dei conflitti più famosi della storia del West, quella che prese il nome della guerra della contea di Lincoln.
Non ti ho mai visto da queste parti.
Mi chiamo Billy, ma tutti mi conoscono come il Kid.
Billy the Kid? Se sei chi dici di essere, fammi vedere la tua mano sinistra.
Mentre la estraeva dalla tasca, Evans era ipnotizzato da quella pelle bianca così perfetta che sembrava di ceramica.
Allora è vero quello che si dice, che la usi soltanto per sparare.
Il Kid con quella mano impugnava soltanto la pistola. Nessuno mai lo aveva visto mangiare, sollevare una tazza o compiere il più banale gesto quotidiano con la sinistra.
Non ti si atrofizza a non farci mai niente?
No, perché la tengo in esercizio, ma non permetto che si rovini. Guarda, disegno cerchi col pollice tutto il giorno, per ore e ore.
La storia affascinò Jesse. Da quel momento il Kid divenne uno di loro.
Lincoln era la tipica città del West. Era nata come luogo degli investimenti dei grandi allevatori di bestiame e ovviamente era diventata poi un centro pieno di saloon, di bar e di quello che serviva di più agli investitori, banche e empori. Nella contea di Lincoln c'era soprattutto un personaggio leggendario per chi conosceva le storie degli allevatori. Si chiamava John Chisholm, verrà poi interpretato in un film western famosissimo da John Wayne, che aveva costruito dagli altri stati, dal Texas, dall'Arizona, una grande pista del bestiame. Aveva colonizzato, combattendo contro i Comanche, contro i suoi rivali, contro i messicani, buona parte del territorio, costruendo il Ranch di Chisholm, forse il più grande, il più famoso del New Mexico. Eppure anche lui aveva i suoi nemici erano diventati i padroni della città, come spesso capitava nel Far West. Arrivava qualche investitore particolarmente malizioso, particolarmente capace di toccare le leve del potere, si impadroniva del potere politico, e impadronirsi del potere politico significava anche impadronirsi della giustizia, visto che gli sceriffi erano, gli sceriffi, cioè gli uomini della legge, erano elettivi, e chi aveva più potere politico molto spesso era in grado di condizionarne la nomina. E nel caso di Lincoln, questi due uomini coloro che presero in mano il potere e quindi anche la giustizia della città si chiamavano Lawrence Murphy e James Dolan. Costruirono una casa, cioè un gruppo d'affari, si impadronirono della principale e unica banca di Lincoln e soprattutto dell'emporio dove arrivavano da Santa Fe e dalle altre grandi città della frontiera tutti i prodotti che erano fondamentali per la miriade di piccoli allevatori, ma anche per i grandi allevatori che popolavano i territori del New Mexico. Iniziò così una prima grande competizione commerciale, perché Chisum, Tunstall e gli altri amici, gli altri proprietari loro alleati, decisero di rispondere alla sfida di costruire una loro banca e di costruire un loro emporio, utilizzando un famoso avvocato dell'epoca, che diventò anche il loro direttore vero, che si chiamava Alexander McSween. Tutto questo creò un conflitto politico fortissimo, perché Lincoln era una città ricca, giravano tanti soldi, intorno al bestiame giravano tantissimo denaro e ovviamente questo significava condizionare Santa Fe, condizionare i gruppi di potere dello Stato, di quello che sarebbe diventato lo Stato e ovviamente il governatore. Tutto questo continuò per un anno. Nel frattempo Billy Kidd era sempre più legato a questo inglese, a Tunstall, socio di Chisum, fino a quando Murphy e Dolan decisero di passare ai fatti. E questo avvenne il 18 febbraio del 1878, quando un gruppo di fuoco mandato dai due assassinò proprio l'inglese, l'alleato di Chisum, ma soprattutto quello che era diventato quasi un padre per Billy Kidd, e cioè assassinarono John Tunstall. La sua morte diede vita alla guerra della contea di Lincoln. I due gruppi formarono degli eserciti privati, degli eserciti di pistoleri. Questi eserciti di pistoleri cominciarono a sfidarsi in agguati, in sparatorie, e Billy Kidd fu protagonista dell'inseguimento e dell'uccisione di molti di coloro che avevano partecipato all'assassinio di John Tunstall. Allo stesso tempo, però, si trasformarono in assassini, perché uccisero a sangue freddo, dopo aver catturato due dei sospetti assassini, ma anche lo sceriffo che li accompagnava, e questo fece sì che i loro nemici, cioè Murphy e Dolan, potessero ottenere gli strumenti per dichiararli fuori legge e far esplodere definitivamente la guerra della contea. Questo continuò per altri due mesi, dove da una parte e dall'altra gli agguati, gli omicidi selettivi, le imboscate continuarono, fino a quando i due eserciti presero un vero e proprio nome. Da un lato gli uomini che erano stati di Tunstall e ora di Chisum presero il nome di regolatori, dall'altro c'era la POS, dove un gruppo di banditi guidati da Jesse Evans, alcuni sceriffi e gli altri uomini di Murphy e di Nolan costituirono il loro esercito personale. Fino a quando si sfidarono e si incontrarono in una vera e propria battaglia per le strade di Lincoln, che iniziò il 15 luglio del 1878 e finì il 19 luglio, quando l'esercito arrivò in città, la mise in stato d'assedio e costrinse tutti da una parte e dall'altra a fuggire o a disarmare. Però nella battaglia era morto Alexander McSween, che era la vera mente economica di Chisum e degli altri, e questo determinò non solo la scelta del governatore di porre fine nel bene e nel male alla guerra, ma anche di fatto la ritirata strategica di Chisum e dei suoi alleati. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on. Heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. Nella guerra della contea di Lincoln c'erano tutti gli elementi per portare già questa storia nell'attenzione della stampa, dei giornali, che ovviamente non facevano altro che pubblicare ed esaltare ogni singola sfida, ogni morte, ogni duello, nel demonizzare gli avversari dell'uno o dell'altro, nel descrivere a volte anche queste stesse storie come un simbolo della civiltà o della barbarie, a secondo degli interlocutori o a secondo delle posizioni politiche o semplicemente delle simpatie dei giornalisti. Ma nel frattempo Si formavano anche altre cose. Billy Kidd, da un ragazzo giovane, giovanissimo, che lavorava per il grande allevatore inglese, cominciò a diventare non solo il leader dei regolatori, ma anche un personaggio famoso. Un personaggio che a suo modo interpretava quelli che erano i valori della frontiera, leale all'uomo che lo aveva adottato, nel senso, l'aveva considerato quasi un figlio, capace di combattere, capace di uccidere per onore, quindi per quest'uomo, ma anche un uomo spietato e probabilmente un ragazzo che ha imparato a uccidere e che non aveva più paura di farlo, anche se questo significava, a volte, assassinare a sangue freddo. In quel momento, però, la storia aveva cambiato il suo ritmo. Il governatore Lew Wallace, che era un vecchio generale dell'Unione, che non era persona da accettare che nel suo territorio si potessero impunemente combattere guerre private, e che molto probabilmente aveva le idee molto chiare nel rapporto con i grandi allevatori e i grandi proprietari dello Stato, che in quel fiume di denaro che in quel momento arrivava nel New Mexico avevano molto più interesse alla pace che alla guerra, decise di promulgare un'amnistia, di perdonare i reati dell'una e dell'altra parte, ma allo stesso tempo di costringere, con le buone o con le cattive, gli allevatori a posare le armi. Eppure qui le cose cominciarono a ingarbugliarsi. Anche Billy Kidd decise di accettare l'amnistia, si presentò a suo modo dal governatore, con in mano, in una mano un fucile, nell'altra la pistola, accettò un arresto temporaneo, ma appunto i nemici di Lincoln, Murphy, Dolan, pensavano che questo non era accettabile. Billy Kidd, che nella guerra della contea di Lincoln aveva anche ucciso il loro principale alleato, lo sceriffo William Brady, e il suo aiutante, doveva essere condannato, e così fu. Billy Kidd allora fuggì e iniziò con la sua fuga, con la taglia che fu messa sulla sua testa, con la fama che questo immediatamente gli portò sui giornali non solo del sud-ovest, ma anche di New York e della costa occidentale, gli fruttò la fama, e allora il giovane ragazzo cominciò a diventare immediatamente quello che nel mito della frontiera sarebbe stato Billy the Kid. La sua fuga fu coperta dai tanti amici che aveva, non solo i ragazzi della sua banda o quelli che avevano fatto parte dell'esercito dei regolatori, ma anche i messicani, gli indiani, che tutti a loro modo amavano Billy, lo consideravano un loro amico, molte volte lo utilizzavano o speravano di utilizzarlo per farsi proteggere. Ma nel frattempo il governatore non stava con le mani in mano, e questo coinvolgeva ovviamente anche gli allevatori, i proprietari di Lincoln. E tutti insieme decisero di puntare su un vecchio amico di Billy the Kid, che era anche un personaggio ormai conosciuto nel mondo violento del New Mexico. Si chiamava Pat Garrett e fu nominato sceriffo della contea di Lincoln. A lui toccava ora inseguire Billy Kid. Questo durò mesi, accompagnato come sempre da imboscate, da sparatorie. Billy Kid ormai era forse prigioniero del suo mito, i suoi amici volevano che lui fuggisse in Messico, probabilmente anche gli allevatori che l'avevano sostenuto gli suggerirono questo, ma Billy Kid era Billy Kid solo nel New Mexico, era Billy Kid solo a Lincoln. Mantenne insieme la sua banda, continuò la sua guerra, fino a quando però Pat Garrett, che sapeva fare la guerra come lui e conosceva le regole, i nascondigli, gli uomini, i vizi, le debolezze della frontiera, riuscì a fare un'imboscata, a uccidere alcuni dei suoi uomini e ad arrestare Billy Kid, che fu portato a Lincoln, processato e condannato all'impiccagione. Billy Kid era Billy Kid, e anche dopo l'arresto aveva amici, aveva simpatizzanti, aveva tanti che in un qualche modo lo consideravano o un riferimento o semplicemente uno di loro. Un giorno che Pat Garrett era fuori città, probabilmente per riscuotere delle tasse, un lavoro che all'epoca facevano gli sceriffi, era guardato a vista nel palazzo di giustizia di Lincoln da due degli aiutanti forse più famosi di Pat Garrett, Hollinger e Bell. Lui aveva solo il diritto, accompagnato di volta in volta da uno dei due, di andare a una toilette. All'epoca non si trovavano nei palazzi, erano isolati, e pare, questo perlomeno è la ricostruzione più credibile, che in questa toilette uno dei suoi amici gli fece trovare una pistola. Billy Kid rientrò, in quel momento era accompagnato dall'aiuto sceriffo Bell, lo minacciò, Bell cercò di reagire e lo uccise. Nel frattempo Hollinger era dall'altro lato della strada, si avviò verso il palazzo di giustizia, Billy lo aspettava con tutta la città di Lincoln che guardava dall'ultimo piano, e lo uccise proprio con la doppietta a pallettoni con cui Hollinger lo aveva a lungo minacciato nei giorni, nelle settimane precedenti. Poi la città di Lincoln gli diede un'ora per organizzarsi, forse per rispetto per tutto quello che aveva rappresentato fino a quel momento. Billy Kidd fuggì, Pat Garrett iniziò il suo inseguimento e la leggenda di Pat Garrett e Billy the Kid prese quota definitivamente.
Il Kid in quei giorni ricevette un biglietto anonimo.
Via libera a Fort Sumner.
Si mise subito in viaggio con i suoi amici senza immaginare che si trattava di una trappola tesa proprio da Garrett. Il neo sceriffo era là che lo attendeva appostato.
Sono loro. Sparate sul primo della fila. È sempre il leader che guida il gruppo.
Un cavallo cadde affondando nella sabbia. Scaraventò a terra anche il suo cavaliere ferito allo stomaco. Ci fu qualche attimo di silenzio prima che una voce facesse crollare a Garrett ogni certezza.
Spari ancora bene per essere un vecchio spossato. È la mira che va rivista.
E poi scomparve nella nebbia assieme al resto del gruppo. Quando lo sceriffo girò il cadavere, scoprì che aveva ucciso Tom O'Folliard, il migliore amico di Billy.
Dopo averlo scambiato ancora una volta per l'uomo sbagliato, Garrett aveva lasciato Fort Sumner. Il Kid e gli altri ne approfittarono per recarsi lì a festeggiare il Natale. Nel bel mezzo della festa giunse un biglietto, non propriamente da auguri.
Prendi il largo o ti becco, Billy!
Il ranch era circondato, ma i Regulators riuscirono a resistere per alcuni giorni. Dovettero infine arrendersi per mancanza di cibo. Caricati su una vecchia diligenza, vennero condotti nella prigione di Lincoln County.
Lew Wallace, il governatore, fu molto esplicito con Pat Garrett. Dopo l'uccisione di Bell e di Hollinger, erano ormai quattro gli sceriffi che erano stati uccisi direttamente o dagli uomini di Billy the Kid, e questa volta il fuorilegge doveva morire. Garrett conosceva le piste, conosceva gli indiani, conosceva i messicani, conosceva le prostitute, conosceva coloro che potevano in un qualche modo fargli sapere dove era il Kid. Nonostante questo, per mesi continuò l'inseguimento. Garrett uccise anche due dei migliori amici di Billy Kid, fino a quando seppe che era nascosto in uno dei posti storici dei regolatori e degli uomini che in un qualche modo vivevano ai margini della legge nel New Mexico del 1881. Si chiamava Fort Sumner, era una specie di villaggio a una certa distanza, un paio di giorni di cavallo da Lincoln, e Billy Kid aveva una sua fidanzata, un amante, nella casa di uno degli storici alleati di Chisum, che si chiamava Pete Maxwell. E fu così che il 14 luglio del 1881 Pat Garrett giunse di notte a Fort Sumner. Billy Kid probabilmente dormiva con questa donna. Non fu mai accertato esattamente la dinamica della sua uccisione. C'è chi dice che si alzò per andare in cucina e Pat Garrett lo freddò, chi dice che era uscito con un coltello e incontrò lo sceriffo che gli sparò, altri ancora hanno provato a ricostruire la storia e ne è venuto fuori un agguato. Sta di fatto che Pat Garrett il 14 luglio del 1881 uccise il suo ex amico, il vecchio capo dei regolatori, il fuorilegge Billy the Kid, l'uomo che fino a quel momento aveva avuto tanti nomi che derivavano da quello della madre, McCarthy, da quello probabile del padre, Bonney, semplicemente dal modo di ridurre il suo nome, Billy Kid, ma che diventò per tutti la morte di Billy the Kid.
Sai, io ho preferito stare al di fuori della legge piuttosto che lavorare per quelli di Lincoln.
Stava risalendo le scale per tornare in cella quando la guardia gli appoggiò una mano sulla schiena per spingerlo dentro. Il Kid solo allora si voltò, impugnando con la sinistra la sua calibro 45.
Scusami, devo proprio ucciderti.
Montò con un balzo su un cavallo, sebbene impedito nei movimenti dalle pesanti catene. Nessuno osò tentare di fermarlo. Lo guardarono svanire in una nuvola di polvere. La caccia riprese ancora più feroce. Garrett, pressato dai potenti di Lincoln, mise sotto torchio i suoi informatori. Un giorno qualcuno lo avvisò che Billy era tornato a Fort Sumner. Garrett prese con sé i due vice sceriffo, Poe e McKinney, e partì a cavallo.
Il Kid intanto girava di casa in casa a salutare gli amici.
Sono contento di averti di nuovo qui al ranch. Credevo di non rederti più.
Anch'io, Pete. Ce l'hai una stanza libera con un letto comodo?
quella con la veranda accanto alla mia. Eccoti le chiavi.
Vi trascorre un po' di tempo con una ragazza. Intorno alla mezzanotte gli viene fame.
Vai da Pete. Lascia sempre della carne in cucina per gli ospiti. Se la porti qui, te la preparo.
Si infila solo i pantaloni e mette in tasca la pistola. Prende anche un coltello e si avvia da Pete Maxwell. Passando sotto il portico, nota due persone, ma non capisce chi siano. Non le ha mai viste.
Senza perderli d'occhio, con il coltello nella mano destra e la pistola nella sinistra, entra arretrando nella stanza di Pete.
Chi ne sono? Su sombre sa fuera, Pete.
Poi sente quel respiro, costretto in flussi sommessi ma regolari. Non è il respiro di Maxwell, è di qualcun altro che si nasconde nell'ombra. Si gira di scatto verso il letto.
Tienes, Pete! Tienes!
Due colpi sferzano il buio e il Kid cade a terra, con un buco nel petto all'altezza del cuore. Pat Garrett questa volta è sicuro di aver ucciso l'uomo giusto.
Il fuorilegge fu seppellito proprio lì a Fort Sumner e in quel momento stesso iniziò il suo mito, la sua leggenda. Del resto, questa non fu costruita soltanto dai giornali dell'Ovest o dai giornali di New York che iniziarono a descrivere Billy the Kid come il simbolo del fuorilegge, della barbarie contro cui viveva la civiltà, ma addirittura dal suo uccisore che neppure pochi mesi dopo, insieme a un giornalista, scrisse un libro, La vera vita di Billy the Kid, in cui, a parte i capitoli che andavano a metà tra il bandito sociale, il fuorilegge, il simbolo biblico negativo che aveva scelto il giornalista, c'erano anche dei capitoli molto asciutti, puliti, ma molto sinceri, in cui Pat Garrett, con rispetto per il suo ex amico, raccontò il suo inseguimento e raccontò la morte di Billy the Kid. E da quel momento il vecchio fuorilegge diventò una leggenda che dura fino ai giorni nostri, una leggenda che ovviamente ha cambiato il suo aspetto, ha cambiato le sue forme, ha cambiato il suo stesso racconto. Per una generazione Billy the Kid fu il cattivo, fu il simbolo appunto della barbarie, fu colui che rappresentava un mondo selvaggio, magari coraggioso, magari affascinante, ma aggressivo e violento, contro cui doveva affermarsi lo Stato, l'ordine, la legge, doveva affermarsi la civiltà. Eppure già all'inizio del Novecento, quando iniziarono i primi racconti, il primo film su Billy the Kid fu addirittura nel 1911, il vecchio fuorilegge cominciò a diventare il Robin Hood, era il bandito sociale, era per tutti coloro che iniziarono a scrivere i racconti della sua vita, che continuarono a fare film che sarebbero durati fino ai giorni nostri, che scrissero romanzi, era il Robin Hood del Far West che combatteva per la vecchia frontiera contro i grandi proprietari, contro il filo spinato, contro gli uomini ricchi che stavano ponendo fine al simbolo più autentico, per chi dava questa interpretazione, della frontiera, che era appunto la libertà. E poi questo mito si trasformò, fino a diventare quello che Hollywood avrebbe trasformato in un topos, in una leggenda per tutto il mondo, e non più solo per il sud-ovest. Questo avvenne con la musica. Canzoni su Billy the Kid furono scritti dal più importante autore del folk americano del Novecento, Woody Guthrie, fino ad arrivare ai grandi artisti del rock degli anni 70-80 come Billy Joel e Tom Petty. Per i cultori di memorie, la caccia ai ricordi o alla vera storia di Billy the Kid è continuata fino ai giorni nostri. Addirittura nel 2007 sceriffi e magistrati si misero in pensione nel New Mexico per studiare la vera storia di Billy Kid. Furono riesumati i corpi per studiare il DNA. In quegli anni furono trovate anche due foto che, dopo ricerche lunghissime, furono certificate come foto che ritraevano in un caso Billy Kid che giocava a cricket, in un altro caso con il suo amico Pat Garrett, valutate la prima 5 milioni di dollari, la seconda 10 milioni di dollari. Insomma, il giovanissimo fuorilegge, il cattivo del West e poi il Robin Hood bandito sociale, era diventato non solo un mito per tutto il mondo, ma anche forse il simbolo identitario più forte per lo stato del New Mexico.
Il 31 dicembre 2010 il governatore del New Mexico nega la grazia postuma chiesta per Billy the Kid. Carmine Pinto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.